La liturgia di questa domenica inizia con un testo che Gesù citerà nella purificazione del Tempio cosiddetta, quando dopo aver scacciato i mercanti dal Tempio dirà: la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Casa di preghiera per tutti i popoli, il capitolo 56esimo del profeta Isaia, una di quelle aperture universalistiche della scrittura che spaccano il delirio autoreferenziale che è insito sempre nelle esperienze di Dio. Quando si fa un'esperienza di Dio si pensa: la posso fare solo io, questa la capisco solo io, cioè solamente noi che abbiamo fatto questa o quell'esperienza siamo i migliori di tutti, noi abbiamo vinto tutto quanto, gli altri sono tutte a gente che non ha capito niente. Ecco, questo quante volte succederà? Succede al popolo ebraico, succede a mille volte ai cristiani, alle esperienze. Uno ha fatto un'esperienza bella, anziché aprirsi alla comunione si apre all'esclusività. Si apre al club, alla cosa, alla setta, cioè alla sezione, alla cosa separata. E il profeta Isaia, nella sua terza parte, in quella parte del libro che è la parte più recente delle profezie contenute nel libro del profeta stesso Isaia, invece spacca questo recinto dell'esclusività e apre al fatto che gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il suo nome, li condurrò sul mio Monte Santo e i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi, ma qualcosa di inaccettabile sotto il punto di vista rituale. Se uno pensa che il Tempio era fatto con una grande spianata dove potevano entrare anche gli stranieri, poi c'era una zona dove potevano entrare solamente gli israeliti, poi c'era una zona dove potevano entrare solamente i leviti, poi c'era una zona dove potevano entrare solamente i sacerdoti nel loro turno, poi c'era una zona dove poteva entrare solamente il sommo sacerdote, e comunque la zona di sacrificio era riservata solamente ai sacerdoti quando avevano proprio il privilegio, la gioia di essere loro quelli che offrivano il sacrificio. Beh, arrivano gli stranieri, i non circoncisi, che offriranno sacrifici al Signore, qualcosa di irrispettoso. Si manca di rispetto alla realtà per come essa, diciamo così, deve essere osservata secondo le regole, secondo i protocolli. No, arriverà qualcuno che potrà avere accesso alle cose riservate e private del popolo ebraico. Questo è il cappello, è l'introduzione per entrare in un Vangelo che sembrerebbe, almeno per buona parte della sua proclamazione, contraddire tutto questo discorso. Il Vangelo ci parla di un atteggiamento perlomeno inquietante o sorprendente di nostro Signore Gesù Cristo. Una povera donna grida a Gesù che ha una figlia tormentata da un demonio ed egli non le rivolse neppure una parola. Addirittura i discepoli sono più misericordiosi di Gesù perché lo implorano: esaudiscila, ma ci viene dietro gridando. E Gesù a lei non risponde proprio. A loro dice: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Beh, c'è molto di discutibile in questo, per esempio il fatto che stanno nella zona di Tiro e di Sidone, cioè sono fuori dal territorio di Israele, stanno in zona pagana. E che ci sei venuto a fare qua? Chi pensi di incontrare da queste parti? No, io sto qui per le pecore perdute della casa di Israele. E perché mai? E questo senso proprio del a voi non è riservato, voi non siete salvabili. Proprio la negazione di una universalità del Dio di cui loro sono servi. Dobbiamo capire. Di fatto, questa si prostra davanti a lui dicendo: aiutami, Signore. Ma lui dà la terza risposta, la peggiore di tutti. La prima è non rispondere, la seconda è non mi occupo di queste cose, la terza è non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Mamma mia, che durezza, che rudezza, prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, cioè gli dà del cane a questa donna, è secondo un tipico aspetto un po' dell'infedele che è il cane, linguaggio tipico un pochino del mondo religioso di quella zona. E perché? Ma perché questa durezza? Beh, potremmo farci alcune domande un po' più ampie, del tipo, ma perché tante volte Dio non ci risponde subito? Ma perché tante volte bisogna implorarlo? Perché molte volte i problemi, ma sembra che siamo noi più illuminati della provvidenza, perché capiamo che c'è un problema. Certe nostre preghiere sono di questo tipo. Questa persona sta soffrendo, ti sto pregando, certo, tu Dio stai guardando da un'altra parte, non ti stai occupando, non sembreresti onnisciente, non sembreresti consapevole della situazione, ti faccio presente io che c'è un problema, se permetti muoviti. Ecco, perché Dio si lascia portare in questo ruolo di distratto, di pigro, di non accogliente, non veramente interessato alle nostre sofferenze, alle nostre sorti? Come mai questo? Beh, è evidente che noi non siamo chiamati a entrare in una fede da quattro soldi, una fede che in cinque minuti la spieghi. È evidente che l'ingegno umano, le sue qualità, la sua arte, la sua bellezza, le sue potenzialità sono qualcosa che è facile mandare un pochino così in magazzino, non usarle più e vivere una vita così, di risposte piccole, di cose immediate, di istinti e pulsioni senza grandezza. Noi siamo sempre tutti chiamati a crescere. La vita è un costante processo di crescita. Ma questa crescita che cos'è? Questa crescita è una dinamica interiore di evoluzione nella verità, evoluzione nelle nostre relazioni, di pervenire, di uscire da certe cose immature, incomplete, insufficienti, insoddisfacenti, di entrare in ciò che è più reale, più autentico, più efficace. Ecco, la Chiesa del primo secolo dovette fare i conti con ciò che era la sfida di una salvezza che stava comprendendo dal suo ceppo originario giudaico, si stava aprendo a tutto l'universo, si stava aprendo a tutti gli uomini e le donne del mondo. Era una cosa inaudita, come abbiamo già sottolineato. Non c'era quello schema che loro portavano dall'Antico Testamento come una cosa imprescindibile. I segni dell'alleanza, fondamentalmente quello della circoncisione, erano percepiti come un assoluto. Negli Atti degli Apostoli noi avremo l'eco di un combattimento durissimo, interiore ed esteriore, perché da Pietro in giù si convincano che una persona che non viene dall'eredità israelitica può entrare compiutamente nella salvezza portata dal nostro Signore Gesù Cristo. È uno sconto incredibile. È come tutte le volte che ci rendiamo conto che delle regole sono obsolete, inutili, non servono a niente, ma non riusciamo a fare questo passo. Questo succede molto, molte volte nella storia della Chiesa, e dobbiamo fare un salto in là. Ma è anche vero che un cambiamento è un cambiamento, e che il cambiamento non è un condono edilizio. Un cambiamento è un'evoluzione, una crescita. Se la salvezza è elargibile, conseguibile anche da parte dei pagani, vuol dire che i pagani vivranno qualche cosa che li tira fuori, li evolve, li fa crescere rispetto a quella che è stata la loro estraneità alla salvezza che era promessa di Israele. Ed ecco, noi vediamo che questa donna vive un processo per noi preziosissimo, il processo di una pagana che arriverà a entrare finalmente nella liberazione, nella libertà, nella redenzione. Qualcosa che avviene secondo la sua richiesta, cioè avverrà che Dio stesso nel suo figlio benedetto esaudirà la sua preghiera, vuol dire che il suo sacrificio è accolto, vuol dire che la sua relazione è compiuta. La sua figlia, cioè la vita che nasce da lei, sarà una vita redenta. Lei genererà qualcosa di buono, di sano, di bello. E Gesù gli farà un complimento straordinario. davvero grande la tua fede. Donna, è grande la tua fede. Tu sei donna, nel linguaggio biblico rappresenta questo elemento primario della madre, colei che genererà la fede, genererà la vita, e questa donna avrà figlie benedette, cioè sarà madre di vita, perché avrà fede. Come ci è arrivata? Come è arrivata a questo livello? Come ha fatto questo salto di qualità, questa pagana, questa estranea? Ecco, vediamo la risposta di questa donna che finalmente parla. «È vero, signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Si è messa in una posizione, non ha rifiutato la definizione di cane, ha detto «eppure da cane ti chiedo aiuto, eppure da cagnolino sto sotto la tavola e chiedo una briciola». Tu hai il pane, tu hai quello che mi serve e io non chiedo di essere onorata o riconosciuta o non so cosa. Chiedo di mangiare. Non pretendo di essere presa per figlia, io sono un povero cagnolino. Ecco, questa è un'esperienza che sembra un po' paradossale e assurda, ma è l'esperienza che ci fa fare i salti di qualità più grandi. Quando accettiamo di essere poveri. Questo fu quello che trovarono di grandioso i primi cristiani. Questi giudeo-cristiani che dovettero aprirsi agli etno-cristiani, ai pagani che diventavano cristiani, potevano fare atti di umiltà incredibili. Riconoscevano di essere poveri. Riconoscevano, cosa che fu difficilissima per Israele. Per gli ebrei non sentirsi dalla parte della giustizia fu pazzesco, titanico. Quasi tutti rifiutarono di riconoscersi poveri. Gli atti degli apostoli ci attestano che dovettero sentirsi il cuore trafitto per entrare nella salvezza, sentirsi loro estranei al bene. Qua e là nel Nuovo Testamento abbiamo attestazione di come fu molto difficile per il popolo ebraico riconoscersi bisognoso di vera salvezza. Invece questi pagani lo sapevano fare. Questa donna lo sa fare, davvero grande la tua fede. È curioso, Gesù che non ha trovato fede molte volte in Israele, la trova fuori. Questo è il racconto paradossale. La trova in una persona che trova la fede, esprime la fede, come? Fondamentalmente riconoscendosi povera. Qualcuno che non ha diritto. È curioso. Quando noi ci umiliamo davanti a Dio, Dio si piega subito su di noi. Il Signore Gesù aspettava quell'umiltà, aspettava quella povertà, aspettava quella vera mendicanza. Questa donna riconosce di non avere diritto, riconosce che c'è un padrone e che lei lo deve servire e che non lo sa servire, e però ha bisogno di questa briciola. Nella preghiera, nel nostro rapporto con Dio, dobbiamo ricordare sempre di essere questo cagnolino povero che ha bisogno di una briciola. Abbiamo bisogno di una briciola di Dio. Abbiamo bisogno che Dio ci regali qualcosa che non ci meritiamo. Ed è lì che diventiamo degni. Cosa curiosa. Più siamo piccoli, più saremo grandi con Dio. Più siamo poveri, più saremo ricchi di Lui.